insegnandoci nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Accendiamo. Grazie.
Cominciare con il canto, questo l'avete riconosciuto, penso l'avete sentito anche in qualche chiesa, qualche celebrazione, no?
No.
Non aspetta.
Adesso. Sì, era etichettato. E questo è un canto religioso, stavolta siamo andati, come dicevo, sul tradizionale. Questa è l'interpretazione del Cantico dei Cantici in una versione religiosa per viene utilizzato per i matrimoni. Anche le immagini erano riferite a questo. Ecco, poter cominciare questo libro particolare, la lettura di questo libro particolare con un canto, ci mette sempre sull'avviso che quello che stiamo leggendo è una poesia, appunto un cantico, una poesia che ha dentro tanta musicalità e suscita dentro di noi, evoca dentro di noi delle immagini. Per questo accompagniamo appunto sempre la lettura con anche perlomeno la canzone, con delle immagini, e cerchiamo di chiamare anche quelle che abbiamo visto fin dall'inizio. E per poter mantenere appunto sempre questa sintonia, stiamo leggendo un poema. E questa sera passiamo appunto siamo ancora nella seconda parte, dopo aver fatto il prologo, nella seconda parte, l'altra volta abbiamo letto i primi due canti dell'amata, e in questa seconda parte troveremo un intermezzo e poi i due canti dell'amato che procederemo a leggere questa sera.
Allora leggiamo questo intermezzo, lo trovate siamo al capitolo 3, versetto 6, e nella nostra sistemazione che abbiamo fatto appunto su questi libretti, il titolo è l'intermezzo corale, capitolo 3, versetti 6-11. Chi è colei che sale dal deserto? Come una colonna di fumo, esalando profumo di mirra e di incenso ed ogni aroma di profumiere. Ecco la lettiga di Salomone, 60 prodi le fanno scorta tra i valorosi di Israele. Tutti sanno maneggiare la spada, sono esperti in battaglia. Ognuno porta la spada al fianco contro il terrore della notte. Una lettiga si è costruito il re Salomone con legname del Libano. Le sue colonne sono fatte d'argento e la sua spalliera d'oro. Il suo seggio di porpora e l'interno è un ricamo d'amore delle fanciulle di Gerusalemme. Uscite e contemplate, figlie di Sion, il re Salomone con la corona che gli pose sua madre nel giorno delle sue nozze, nel giorno della gioia del suo cuore. Abbiamo già trovato nella nostra lettura degli interventi all'inizio, proprio nel prologo del coro, e cioè il cantico ha come protagonisti l'amata e l'amato, e poi ogni tanto ecco, qualche altro personaggio, troveremo poi a un certo punto anche il poeta, no? Qualche versetto. E qui l'intermezzo appunto di un coro, l'abbiamo chiamato così, parlano, adesso vedremo un po' meglio di questa, della sposa di Salomone, dello sposo che la manda a prendere. E allora intanto ricordiamo sempre, sottolineavamo, è la storia dell'amore di un uomo e di una donna all'interno di un popolo. Non è mai, noi siamo dentro vicende, storie che riguardano noi, riguardano poi in particolare alcuni che vivono, no? Chi di voi anche vive delle vicende relazionali, di amore in particolare, che però coinvolgono altri, siamo dentro, no? C'è una dimensione sociale dell'amore e questo anche, come dire, ogni vicenda ha a che fare con noi e con gli altri, no? Anche nella fede cristiana, dove sempre si può, come dire, in, entrare quel rischio che viviamo anche a livello sociale di un certo individualismo. La fede cristiana è personale e insieme. Qualcosa, è una salvezza che ha a che fare con ognuno di noi, con gli altri. E allora, se questo ha a che fare con l'amore, con il mistero dell'amore, con ogni amore, allora in qualche modo è vero anche qui in quello che il cantico ci sta dicendo. E allora questo coro, che parte con una domanda, invita a domandarsi chi è colei che sale dal deserto come una colonna di fumo. È l'immagine di un corteo che si sta avvicinando, è un corteo numeroso che muove polvere, e per cui da lontano si può vedere questa colonna, no, di polvere, di fumo che si sta avvicinando. E naturalmente il deserto nella Bibbia è un luogo di prova ed è un luogo di intimità, perché nel deserto in qualche modo si è invitati, e ci sono le condizioni anche, se uno lo vuol fare, per andare in profondo nel cuore, proprio perché il deserto è questo silenzio pieno, che è difficile farlo nelle nostre città, no? E il deserto è proprio il luogo del silenzio, dove però è possibile la parola. Tra l'altro anche in ebraico deserto si dice midbar, che ha a che fare con davar, che è la parola. Quasi che il deserto, no, è il luogo dove è possibile ascoltare il senso profondo di una parola. E ricordate che poi anche in Osea, per esempio, no, il Signore tramite il profeta dice la condurrò nel deserto e parlerò al suo cuore. C'è una dimensione dell'amore che si vive nel deserto, cioè nell'intimità, no? E questa colonna di fumo fa anche riferimento naturalmente alla colonna di fuoco, no, che durante la notte, no, e poi questa colonna di fumo che guidava il popolo nel deserto, nel passaggio, nell'uscita dall'Egitto e nel cammino lungo verso la terra. Questo fumo poi più si avvicina e non è un fumo di polvere, ma è un fumo di profumo, questo profumo così intenso di mirra e di incenso e ogni aroma di profumiere. La mirra l'abbiamo già vista, anche l'incenso, ricordate che la mirra che era bianca, che era utilizzata in contesti nuziali, quindi c'è una dimensione di amore, di festa, di nozze, di tutto quel fascino di erotismo, e mentre l'incenso ha a che fare invece con la preghiera. Nei sacrifici poi si usava l'incenso, un po' per togliere i cattivi odori legati all'uccisione, no, di animali, eccetera, e l'incenso allo stesso tempo copriva e, salendo al cielo, portava a Dio. E allora cosa arriva? La lettiga di Salomone. Naturalmente si era detto chi è, e si faceva riferimento a una persona, e adesso è la lettiga di Salomone. Attenzione, è ciò che c'è dentro la lettiga di Salomone. Possiamo immaginare, no, queste carrozze portate appunto su ruote, oppure da soldati, da prodi che portavano la portantina, no, dentro l'amata, la sposa. E Salomone, quindi allora l'idea che appunto Salomone abbia mandato qualcuno a prendere da lontano, no, la sua sposa, come avvenivano nei matrimoni politici, no, dove la principessa veniva data e allora doveva fare un lungo viaggio per arrivare dallo sposo. 60 prodi le fanno scorta tra i valorosi di Israele, tutti sanno maneggiare la spada, sono esperti in battaglia. E questo 60 fa riferimento ai 30 valorosi che erano la guardia del corpo di Davide. Davide aveva i suoi pretoriani, proprio la sua guardia del corpo, che erano 30, e qui sono 60, il doppio. E vedete, in questo amore, in queste nozze partecipa il popolo, no? partecipa i frodi di Israele, e con appunto il numero doppio, e tutti sanno maneggiare la spada, sanno difendere la sposa, la sanno, i viaggi avevano i loro pericoli, no? E non sempre arrivavano in fondo, no? Ci dovevano essere molti soldati per... E allora qui sono appunto 60 che sanno maneggiare la spada, ognuno la porta al fianco, pronta per essere utilizzata, ed è bello questo contro il terrore della notte. Ricordate che poi nel Salmo 91 viene detto che ecco, ci difenderà, il Signore ci difenderà dai terrori della notte. E allora dove i nemici non sono solo nemici esterni, ma sono quei nemici che vengono di notte, che come sappiamo sono tempi, momenti difficili, anche soprattutto quando cominciamo a non dormire più, e allora la notte ci assalgono i pensieri, no? Ci assalgono i fantasmi, ci assalgono le paure, le angosce, no? Allora, come dire, questo amore che viene difeso contro ogni terrore della notte. Non c'è incubo, non c'è paura che possa vincere l'amore. Ed è bello che questo è fatto insieme, no? È una storia dei due insieme con altri. E poi negli altri versetti, nel versetto 9 e nel versetto 10, c'è l'idea di come è costruita questa lettiga, cioè la descrizione meglio. Una lettiga si è costruita il re Salomone con legname del Libano. Legname del Libano è il cedro, no? Ricordate i cedri del Libano con cui Davide si era costruito la sua casa, e dopo che si era costruito la sua casa e ha raggiunto una certa età, e gli erano venuti gli scrupoli perché si avvicinava anche la morte, cioè del fatto che Dio fosse, il Signore fosse presente nel suo popolo ancora sotto la tenda, nell'arca dell'alleanza, aveva voluto fare una casa a Dio con i cedri del Libano. Il tempio sarà costruito con questi cedri del Libano, le colonne d'argento, la sua spalliera d'oro, il suo seggio di porpora. E porpora sarà anche la stoffa che doveva tappezzare dall'interno l'arca dell'alleanza. Nell'Esodo, quando si parla dell'arca dell'alleanza, questa cassa di legno, l'interno doveva essere di porpora. Il luogo della presenza di Dio doveva essere custodito dalla porpora. Attenzione, ricordate che poi Gesù sarà rivestito di un mantello di porpora. Nel momento della passione, a un certo punto lo flagelleranno, gli metteranno in testa una corona di spine e gli metteranno addosso un mantello di porpora. La porpora che custodisce l'amore. E poi, vedete, quindi cedro del Libano, argento, oro, porpora, l'interno un ricamo d'amore. Che bello questo, no? Cioè, pensare a questi ricami che non sono fili d'argento, d'oro, come tante volte succede nei drappi più preziosi, no? Ma sono ricami d'amore, delle fanciulle di Gerusalemme. Ancora questa dimensione di popolo. E poi questo invito, uscite, contemplate figlie di Sion, e l'invito appunto ad andare incontro, a guardare, e la sposa che sta arrivando. Allo stesso tempo uscite nella Bibbia è un verbo che ha sempre delle risonanze profonde, perché l'uscita è l'uscita alla liberazione, è l'esodo, no? Allora come l'amore porta in sé un invito, cioè porta in sé una forza di liberazione. L'amore libera. L'amore invita a un'uscita dalla morte, dall'oppressione, dalla paura, per appunto per la vita. E allora contemplare il re Salomone con la corona che gli pose sua madre, ecco, questa corona che è la corona regale, che però è anche la corona nuziale. Nelle nozze, no, gli sposi venivano coronati, Sapete che adesso si potrebbe fare anche nei matrimoni cattolici, non è la velazio, è proprio la corona di fiori, oltre alla velazio, che è stata introdotta e quella si fa molte volte, però si può anche fare, c'è anche nel rito cattolico latino, nel nostro, si può fare la corona degli sposi. Piccola cosa, poi tanto per dire, ha i suoi inconvenienti, nel senso che per esempio un matrimonio che ho celebrato in estate, lo sposo era più calvo di me e sudava, per cui questa corona gli scendeva così sul, no? E io che stavo davanti a lui e dovevo dire le parole eccetera, ho fatto uno sforzo immane per non ridere, era una scena un po' così. Però ecco, questa corona, no? L'essere coronati nel giorno delle nozze, nel giorno della gioia del suo cuore.
Quello che si è visto in questa maniera con questo brano è un corteo nuziale, allora. E vedete, è composto di due parti. Nella prima parte si vede la lettiga e si parla della sposa. Nella seconda parte si vede lo sposo, quindi è un rito composto in due parti, dove la sposa viene portata, e quindi c'è il corteo della sposa, circondata però dai uomini. E invece poi si vede lo sposo che sta con le figlie di Gerusalemme. E in questa maniera si riesce a ricomporre il corteo nuziale secondo la tradizione, che probabilmente in quel periodo ellenistico, in cui è stato composto il cantico, fa riferimento. Allora, lo sottolineo ancora, l'ha già detto Franco, il fatto della corona intorno a questa coppia, però parlo della corona degli amici. E se notate, sono di segno opposto, di genere opposto. Cioè, la ragazza non è circondata dalle altre donne, è circondata dagli amici dello sposo, in questo caso le guardie, che sono state mandate, quindi persone di fiducia mandate a prelevare la sposa. E c'è il corrispettivo per lo sposo. In questo ritorna anche il fatto della spada, no? Nella notte. La notte è il momento buio, però è anche il momento dell'intimità, il momento dell'amore, in cui l'amore si esprime in una maniera tutta particolare. Quindi quella paura, il terrore, va a colpire proprio al cuore l'amore. In questo senso c'è bisogno di una corona. Allora qui si ipotizza una serie di relazioni intorno a questa coppia che fanno da difesa, fanno appunto da corona, cosa che invece molte volte noi non abbiamo. I problemi si creano su questo. Allora, o c'è un isolamento accentuato delle coppie che pensano che la felicità è solo stare isolati, oppure c'è un mescolarsi, nel senso che ci sono gli altri che entrano e disturbano, non proteggono. Quando invece qui viene ipotizzato, descritto solamente in questo intermezzo, tra l'altro è fatto appunto dal coro, da questa voce corale che entra nel racconto, parlando di queste e idealizzando questa situazione, che si esprime come scena in un corteo nuziale, dove i due che celebrano il matrimonio sono circondati, coronati dagli amici. È un piccolo intermezzo che si mette, che sta in mezzo appunto ai due canti. Abbiamo sentito i due canti dell'amata e adesso i due canti dell'amato. Lo leggo prima. Come sei bella, amica mia, come sei bella. Gli occhi tuoi sono colombe, dietro al tuo velo. Le tue chiome come un gregge di capre che scendono in tumulto dalle pendici del Galad. I tuoi denti come un gregge di pecore che risalgono dal bagno, pronte per la tosatura. Tutte madri di gemelli e nessuna è priva di figli.
le tue labbra come un nastro di porpora e il tuo parlare affascinante, la tua gola gota come spicchio di melagrana dietro il tuo velo, il tuo collo come la torre di Davide, costruita quale fortezza. Mille scudi vi sono appesi, tutte armi di prodi, i tuoi seni come due cuccioli gemelli di una gazzella, che pascolano fra fiori di loto. Prima che spiri il giorno e dilunghino le ombre, me ne andrò al monte della mirra e alla collina dell'incenso. Sei tutta bella, amica mia, in te non c'è macchia. E in questo primo canto c'è una descrizione dell'amata, dell'aspetto, quindi del corpo dell'amata. Questo è un genere letterario diffuso nell'Oriente, ha un nome, si chiama WASF, ed era molto utilizzato anche nei matrimoni, nelle celebrazioni nuziali, dove si celebrava la bellezza della sposa. E nel cantico in tutto ne troveremo 4 e troveremo anche la versione contraria, dove la donna canta il corpo dell'uomo, cosa che è inusuale, in genere è rarissimo. E si descrivono e vengono nominate 7 parti del corpo. Allora potete capire già il numero simbolico, perché richiama un numero completo secondo la numerologia che c'è nella Bibbia e richiama la creazione naturalmente. Allora siamo invitati a contemplare anche noi questa sposa attraverso gli occhi dello sposo. È una contemplazione, questo è il titolo del canto come l'abbiamo messo noi. Sono 2 canti, questo abbiamo. Quindi è un contemplare, un guardare in una maniera meravigliata, estasiata, questa bellezza, che ripercorre questa parte del corpo, vedremo una parte superiore del corpo. Ecco, il lasciarsi guardare. E l'amata si sente percorrere dallo sguardo dell'amato il corpo, partendo dall'alto andando verso il basso. Ecco, lasciarsi guardare, questo l'abbiamo già detto nel canto precedente, quando abbiamo parlato dell'amato che chiedeva: lasciati vedere. Tu che sei una colomba, ti vai a nascondere, lasciati vedere. Ecco, sentirsi ripercorrere da uno sguardo, evidentemente, e scoprire, come dice qui, come sei bella. Nonostante lei avesse confessato all'inizio: sono bella, ma anche bruna. E forse questo brucia. E invece qui viene accentuato: sei bella, quanto sei bella. Allora c'è un continuo sguardo che deve ripercorrermi continuamente per ricordarmi questo, anche nelle mie parti. Quindi non è solo un giudizio globale, ma anche nelle mie parti, in modo tale che io possa riscoprire, e qui c'è il significato del corpo. Il corpo è questa unione di storia e creaturalità, ho detto. Ecco, io mi scopro creatura, sono stato fatto, e in questo modo, con queste caratteristiche, in base anche a questa mia storia. E allora io mi sento compiuto, cioè questo sono. Il mio corpo è anche il mio limite, il mio confine, quello che mi dà esattamente la forma. Ecco, in questo
Quindi in quello che io sento come lo strumento principale che mi mette per esempio in comunicazione con gli altri, però nello stesso tempo limitato, sentirsi ripercorrere. E il fatto che siano 7 i numeri mi dice anche che questo sguardo non solo mi ricorda la bellezza, questa verità originaria, ma funge anche da ricreazione. Uno sguardo che non solo mi ricorda l'origine, l'autenticità di me stesso, ma mi permette anche di essere ricreato ogni volta. Ed è uno sguardo estasiato. E noi dovremmo entrare sempre di più in questo sguardo dell'amato, che guarda estasiato. E inizia con questa ripetizione: bella, sei bella, quanto sei bella. Sembra il balbettio veramente di una persona che è meravigliata, perché ha davanti l'oggetto del suo amore e la vede. Ci eravamo lasciati con il canto dell'amata che era cominciato, se ricordate, di giorno, era diventato di notte, poi l'appuntamento di sera, ritorna quando è sera. Ecco, lui ritorna e sono di nuovo vicini e la può contemplare. Allora l'intermezzo, si capisce, c'è questo corteo dove si sta parlando di probabilmente un corteo nuziale, e anche in questo brano si parlerà del velo che viene usato durante la cerimonia nuziale. Nel canto successivo si parlerà di sposa, quindi siamo in questo ambito dove i due, l'amato e l'amata, si trovano vicini. Questo primo canto è questa descrizione, il canto. Allora un amore che si fa parola. Nella descrizione l'amore è dialogo. In più, per descrivere ogni parte del corpo deve agganciarsi a un paragone. Perché non basta dire i tuoi occhi e dice esattamente il colore, cioè una descrizione. No, è qualcosa di più, una caratterizzazione di ogni cosa. Perché? Perché quello che vedo mi rimanda. O devo prendere altri elementi per poter dire tutta la tua ricchezza. Allora, vedendo te, vedo la bellezza di tutto quanto il cosmo. E inizia la descrizione a partire dall'alto, verso il basso, cominciando dagli occhi. Uno direbbe, beh, dall'alto devi cominciare dai capelli. E invece il primo elemento che colpisce l'amato è lo sguardo, che prendono subito l'attenzione, lo sguardo, gli occhi. Perché sappiamo che è qualcosa di eloquente in noi, lo sguardo. È qualcosa che comunica, e qui vengono paragonati alle colombe. Allora, il paragone, noi iniziamo, quando facciamo un paragone, pensiamo subito, lo fa perché assomiglia come colore o come forma. In questo caso no, e lo vedremo, nell'abbinamento che viene fatto, non c'è questo che noi riterremmo quello più semplice. E molte volte può essere per il significato, quindi per la funzione, diciamo, dell'elemento. In questo caso, per esempio, si prende il significato che la colomba era un messaggero. Erano i messaggeri dell'amore, per esempio. E allora in vari quadri venivano rappresentati in Oriente, dove tra l'amato e l'amata si vede una piccola colomba che vola tra un occhio e l'altro, perché manda un messaggio d'amore. Poi abbiamo già detto il fatto delle colombe che esprimono questa purezza, il fatto che si nascondano, quindi è un animale timido. Ecco, allora i tuoi occhi che mandano messaggi d'amore, però nello stesso tempo hanno questo candore, questa purezza, li chiamano la colomba, sono colombe. Dietro al tuo velo, naturalmente questa è la tradizione orientale dove la donna veniva velata, e però è un elemento che vale molto anche nel matrimonio,
dove nel matrimonio c'era appunto la rivelazione. Si svolgeva la cerimonia velato e poi nella camera nuziale veniva svelato il volto, rivelato. E che fa da contorno, in questa maniera anche vengono risaltati gli occhi, vengono messi in evidenza questo sguardo, questa intensità. Le tue chiome, si passa ai capelli, il contorno, le tue chiome come gregge di capre che scendono in tumulto. E qui l'immagine è l'immagine, allora le capre in genere erano animali scuri, eh? Allora immaginate una cascata di capelli corvini sciolti, questa è la, per questo dice il tumulto, capelli sciolti, anche questa è una caratterizzazione che parla di intimità. Solo nell'intimità si potevano vedere i capelli sciolti e non raccolti dietro un velo o dietro un fazzoletto. Era una prerogativa solo dell'amato. In Israele, ancora, nella parte ortodossa, negli osservanti, la donna è tenuta a coprire le parti del corpo, soprattutto anche i capelli, non possono essere visti. E c'è un'immagine che è caratterizzata da questo movimento disordinato, appunto delle capre che scendono, si parla dei capelli che scendono fin sulle spalle. Ecco, qui viene come un po' accennato l'aspetto selvatico dell'amore, un po' dionisiaco. C'è anche appunto nominato una montagna che è sui confini di Israele. Immagine che viene messa subito collegata per contrasto quando si passa a un'altra parte del volto, che è la bocca, perché evidentemente già questa descrizione fa sorridere l'amata, e allora nota i denti, che i capelli nero, c'è questo contrasto, corvini, e c'è questo biancore, questo sorriso splendente, come ci fanno vedere nelle pubblicità dei dentifrici, no? Che si illumina. Ecco, con un altro esempio, sempre campestre, delle pecore che salgono dal fiume, quindi sono lavate, viene esaltato il bianco della lana, e salgono ordinate queste invece, in una fila così sferrata, parlando addirittura delle pecore madri con i figli, per dire che sono, hai una dentatura bellissima, perfetta. Allora, qui si ammira la bellezza, e in questo contrasto, questo è l'altro aspetto dell'amore, l'aspetto più apollineo, più dolce. Anche se poi i riferimenti che ci sono alle pecore, alle capre, parlano anche di una vitalità della persona, ma anche del fatto che questa bellezza mi richiama per esempio la maternità, cioè il fatto che tu non solo sei una bellezza fredda, estetica, ma sei una bellezza che richiama la vita. E qui chiude la prima strofa, dove appunto tre parti del corpo. Seconda strofa, altre tre parti del corpo, rimanendo sempre sulla bocca, cambia il colore. Se prima era lo scuro dei capelli, il nero, il bianco dei denti, si passa al rosso delle labbra, e visto come un nastro di porpora, e anche qui richiamo la parola porpora, è stata detta prima nella strofa che ha commentato Padre Franco, quindi quello della lettiga, è un richiamo delicato, ma sempre a questa stoffa che viene usata anche per il tempio, no? Racchiude le labbra che richiamano il bacio, il desiderio. Allora lo sguardo che coglie anche questo, coglie la vitalità nei capelli, coglie la comunicazione nello sguardo, la maternità che dice solo dalla fila dei denti, sembra una cosa strana, e qui la comunicazione, le labbra che racchiudono quel desiderio. E dalle labbra si passa al volto, alle gote, come spicchio di melograno. Anche qui c'è un altro colore. Allora, se voi osservate il melograno maturo, in genere la buccia si spacca, e fa vedere l'interno. Allora, il frutto interno, i semi veramente, sono rossi, ma la parte che copre i semi, quella specie di, insomma, di pellicola, è di un colore rosato. Ecco, che ricorda la pelle, è il colore delicato. Ecco, quel colore delicato lui riesce a cogliere. Sempre dietro il tuo velo. Allora, il volto incorniciato. E qui c'è un'immagine di delicatezza, vedete la sfumatura di colore che cambia. Ultimo elemento di questa triade, le labbra, abbiamo visto il volto, il collo. E qui l'immagine cambia. Se prima tutto è stato paragonato ad elementi della natura, adesso si parla con un elemento della cultura umana, qualcosa di fabbricato dall'uomo. Il tuo collo come il tuo collo, come la torre di Davide. Non si è riusciti a localizzare qual è questa torre di Davide. Quindi forse sarà un modo di dire, o forse si richiamava qualcosa che c'era a Gerusalemme. Ora, il tuo collo come una torre, se noi pensiamo alle torri come le costruiamo noi, questa donna deve essere un collo lungo. Che bellezza c'è in questo, no? Un collo di Modigliani, per intenderci. Allora, invece andiamo a vedere le costruzioni fatte in Israele, le torri erano basse, tozze, quadrate. Quindi che collo c'ha questo? Un collo taurino. Anche qui non dobbiamo fermarci, ecco, la nostra similitudine fatta solo per colore o per forma, al significato. Allora, se andiamo a prendere per esempio Isaia, un brano che abbiamo letto quando abbiamo commentato Isaia, criticava le donne di Gerusalemme perché andavano con il collo dritto, in una posizione che esprime fierezza, anche orgoglio, no? E venivano condannate. Probabilmente anche in questo si fa il paragone per la solidità. C'è questa persona, diremmo noi in italiano, alla testa ben piantata sul collo. Ieri sera, guardando un passaggio di un film, c'è stata proprio una descrizione di questo. C'era un figlio che si lamentava con la mamma, no? Dice: papà non ci può fare nulla, mamma. Dice: ma non ti preoccupare, ce la farai. Ma lui è il capo. E la moglie risponde: sì, ma io sono il collo. E diceva: in effetti la testa si muove dove gira il collo. Ecco. In questo senso si può capire il complimento sul collo, come una torre. Cioè, questa è una persona solida. È una ragazza cosciente della sua bellezza, infatti lei stessa lo ha detto, e lei stessa sa che ci sono i pretendenti, le volpi piccoline, no? Però le allontana. E questa persona cosciente di sé, ecco, è qui davanti a me. Allora, prendere coscienza anche del proprio essere mi fa essere una persona solida. Allora non è più torre sinonimo di orgoglio, ma di fierezza, di persona che è cosciente di te. Questa consapevolezza di te ti dà questa dignità, espressa con questo paragone, e su cui sono appesi 1000 scudi, questo probabilmente per il collo era adornato di collane. Ma questo richiama i prodi di prima che circondavano, no? Quindi questa tua dignità è anche la tua difesa. E si scende l'ultimo elemento che viene messo separato dagli altri, 3, e adesso l'ultimo, i segni. Perché si è passato a un livello ulteriore. Allora, lo svelamento del volto, dei capelli, è già questa intimità, e adesso si parla dello svelamento già del corpo, si passa a un livello ulteriore di intimità. Come due cuccioli gemelli di gazzella, e anche qui il paragone è, per esempio, sul fatto che è un animale timido, che si muove al primo rumore, gemelli, allora esalta la simmetria e questa mobilità, che parla di giovinezza, no? Un corpo giovane, che pascolano tra fiori di loto, i famosi fiori di loto che possono essere dei gigli, se sanno da dove deriva il nome Susanna anche, no? Ed erano fiori sempre collegati con l'amore. In Egitto erano considerati questi fiori che nascono, e per questo era il fiore dell'amore, perché nascevano anche nelle pozzanghere, nei pantani, in genere considerati malefici, cioè non generatori di vita. E invece c'era questo prodigio che spuntava questo fiore bianco. Allora l'amore che germina anche in un luogo di morte. Ecco, anche qui viene esaltata questa parte del corpo, però sempre collegata con questo prodigio, con l'amore. E finisce questo primo canto con un ritornello che abbiamo già sentito dalla mano. È un darsi appuntamento. Anzi, lui risponde all'appuntamento. Prima che arrivi la sera, prima che venga la notte, quindi alla sera, l'amata gli aveva detto: ritorna, vieni sui monti divisi, aveva detto. Lo trovate sempre in questa pagina in alto a sinistra nel libretto, vedete, in alto a sinistra. E ora lui risponde all'invito: prima che spiri giorni si dilunghino, me ne andrò al monte della mirra e al monte dell'incenso. Vedete, sono due monti divisi, si parla dei semi. Avevamo già detto che portare un sacchetto di mirra, di profumo, in mezzo ai semi era una caratteristica, così voleva portare l'amata, il suo amato, dice: ti voglio portare con un sacchetto di mirra e tenere qui per tutta la notte. E finisce con, e tenendo conto anche che c'è questo bellissimo riferimento, a livello di suono delle parole, mirra si dice mor, e richiama la parola Moria, che è il monte di Gerusalemme. Moria, ho sbagliato. Moria, che richiama il monte che sta a Gerusalemme. E invece incenso si dice Lebonà, che richiama la parola Libano. Allora, due monti della terra di Israele. In effetti, anche qui, cantando il corpo dell'amata, lui sta cantando la terra promessa, che è il luogo della felicità, del luogo della promessa di Dio, dove io trovo la presenza del Signore, la giusta relazione con gli altri. E conclude con questa, di nuovo, il ritornello della bellezza: quanto sei bella. Questo inizia e chiude il canto. In questa maniera abbiamo potuto dire: questo è un primo canto, grazie a queste parole che si richiamano. In te non c'è macchia. Questo versetto lo sentiremo fra due settimane nella festa dell'Immacolata, sarà preso proprio questo versetto. Qui però non si parla di macchia morale, di peccato, ma proprio di difetto fisico. E questa era una delle regole per cui un animale poteva o no essere offerto al Signore. Doveva essere agnello senza macchia, così si dice. Questa frase è rimasta anche per Gesù come titolo, agnello senza macchia, e non ci si riferisce al peccato, poi noi abbiamo dato questo significato, ma innanzitutto a un difetto fisico, doveva essere integro. Quindi qui parla di una integrità della persona. Sei tutta bella in ogni tuo aspetto.
Allora, naturalmente, poi la poesia si apre a tante interpretazioni, per cui poi, soprattutto anche chi tra di voi vive delle storie di amore, forse può interpretare anche in maniera diversa quali sono questi fiori di loto e quali sono questi monti della mirra, eccetera. Ma lascio a voi. La cosa, è, intanto, ancora su questo, notate la carnalità e il corpo. No, la carnalità che nella nostra così nella nostra cultura anche religiosa lascia sempre un aspetto un po' di difficoltà, la carnalità, no? La carne, ci mette subito a dire vatti a confessare, e invece ebraicamente la carne è la nostra vita nella carne, nella nostra fragilità, nel nostro corpo, con tutte le sue difficoltà e con tutta la sua bellezza, no? Che il cantico canta. E notate appunto, a proposito anche delle labbra, prima appunto Ciro commentava, si dice le labbra che richiamano appunto, come Ciro diceva, il bacio, però dice anche il tuo parlare. È una persona, non è solo una carne, non è solo un corpo, no, da cantare, da guardare, da gioire, no, nel piacere degli incontri, ma è una persona che è tutto quello e parla. Questo per dire come a volte, no, nel nostro consumismo di tutto e anche della sessualità, della corporeità, l'altro, che cosa dice l'altro non interessa. Nella pornografia non c'è parola, nella prostituzione non c'è parola, no, non interessa la parola, non interessa neanche il volto, no? E allora qui la bellezza appunto del tuo parlare, no? E quell'autore che citavo un'altra volta sull'innamoramento, vi ricordate che parlavo di quel russo Vladimir Solovyov, che quando parlavo dell'innamoramento, no? Di quando una persona vede l'altra, cioè parlando a proposito della bellezza, non ricordate, non vedo gesti di assenso, di cose, forse perché è stato un po' tormento. Allora vi dicevo che a proposito della bella, tu come sei bella, no? Il canto iniziava così, vi dicevo che questa bellezza, no, noi lo sperimentiamo, la bellezza dell'altro, no, questa bellezza che si continua a dire sei bello, nell'esperienza che abbiamo fatto di innamoramento. Nell'innamoramento, no, l'altra appare come bellissima, no? E l'interpretazione che noi facciamo di questa esperienza è dire l'amore rende ciechi, no? Normalmente è sempre così, che per noi l'altro è bellissimo, e non servono a niente che i nostri migliori amici e le nostre migliori amiche ci dicono ma l'hai visto bene quello, no? Cioè, e noi diciamo è bellissimo, no? E allora la nostra interpretazione è quella così banale, comune, diciamo, è innamorato, non capisce più nulla. Allora, questo autore invece proponeva un'altra interpretazione, che era quella di dire che invece tu cogli l'altro nella bellezza che si porta dentro, e che forse qualcosa è venuta fuori, ma tanto ancora no. Vedi l'altro come Dio lo sogna, come Dio lo ha chiamato ad essere e pienamente non lo è ancora. Per cui cogli quella bellezza che è tutta dentro di noi, ma non tutta si espressa. E in quel momento cogli qualcosa di come Dio ci guarda. A me piace di più questo. Allora, in riferimento a quello che abbiamo letto stasera, che cosa è su questa cosa del parlare? Che questo amore, che poi comincia un cammino, no? Il canto, l'altro canto comincia il versetto 8 con me dal Libano mia sposa, con me dal Libano vieni. E questo cammino da fare insieme, no? L'uno verso l'altro e insieme. Perché sempre questo autore russo dice bene, e poi l'innamoramento a un certo punto finisce, no? O si acquieta, cioè può durare settimane, può durare qualche mese, uno comincia a vedere che l'altro ogni tanto rompe, no? Cioè ogni tanto, cioè prima, nei primi tempi era tutto, poi uno si accorge, no? Allora, quel momento in cui l'innamoramento si acquieta, questo autore dice che se la storia vuole andare avanti, è come se l'uno dicesse all'altro, è come se, non lo si dice, ma è come se l'uno dicesse all'altro, vedi, come tu mi hai visto all'inizio, io pienamente non sono. Allora se vuoi, aiutami e io farò lo stesso per te, no? Nel camminare verso quella bellezza, no? A cui Dio ci ha chiamati, per cui Dio ci ha creati, che ci portiamo dentro. E allora lui dice: questo è il cammino dell'amore, no? Cammino da fare insieme, con me dal Libano, no? Con me vieni, l'uno verso l'altro e insieme. Se questo cammino, che è chiamato a coinvolgersi con tutto, no? Se stessi, se non parte bene, le patologie, lui dice, di quest'amore possono essere quello che l'amore o diventa, lui dice, l'amore del seminarista, cioè qual è il lavoro del seminarista? L'amore del seminarista è il seminarista che si innamora dell'animatrice della parrocchia, però nessun problema, non succede niente, dico, si scrivono delle lettere bellissime, no? Lunghe, sull'amore di Dio, ti amo in Cristo, no? Si danno il cantico, si regalano rosari, non so, eccetera, no? Per cui niente di sconveniente, no? Però tutto lui scrive sempre, e lei scrive sempre a lui, si sente capita, eccetera. Però un amore platonico, no? Oppure dall'altra parte, l'altra patologia qual è? Di un amore carnale, soltanto carnale, no? Che si esaurisce nel consumo l'uno dell'altro, no? Allora questo per dire come c'è l'incontro tra persone che sono con tutta la bellezza della loro corporeità che si può cantare, no? E con tutta una storia, con tutta un'anima, con tutto, no? Un mistero che uno porta dentro, no? E allora questo invito, con me dal Libano, il secondo canto, mia sposa, con me dal Libano vieni, discendi dalla cima della Manà, dalla cima del Senir e dell'Ermon, dalle tane dei leoni, dai monti dei leopardi. È interessante questo andare a prendere i monti più alti, in particolare l'Ermon. L'Ermon è 2800 metri, quindi è una catena montuosa, adesso c'è la neve, per esempio si va anche a sciare. E allora, come dire, è un cammino che, e poi con la citazione anche delle tane dei leoni e dei monti dei leopardi, è un cammino con i suoi pericoli, con le sue piste da trovare, con i suoi, a un certo punto, di lupi, che non si può andare più avanti ma devi cercare il modo, no? Cioè, che è il cammino dell'amore, no? È il cammino dove l'andare insieme significa incamminarsi in un cammino che è fatto di momenti in cui bisogna ritornare indietro, di momenti in cui uno si cade un po', si sloga un po' la gamba e l'altro deve aiutarlo, eccetera, tutto quello che avete come esperienze e conoscete molto di più di me. E poi bello questo, no? Tu mi hai riempito il cuore, o sorella mia sposa, me l'hai riempito con un solo tuo sguardo, con una perla sola della tua collana. Questo mi hai riempito il cuore, appunto in ebraico, è dato da un verbo che porta proprio nella parola, nelle vocali, proprio la parola cuore, lev. Che il cuore, sapete, è interessante perché tu mi hai riempito il cuore. Sarebbe una bellissima frase fra qualche mese per San Valentino, no? Cioè, con il cioccolatino rosso a forma di cuore, tu mi hai riempito quel cantico di cantici. Ma il cuore, appunto, non è solo il sentimento. Cioè, il cuore è la parte in ebraico più profonda, è nostra coscienza, è il luogo dove siamo veri, la parte più profonda di noi, no? E allora, come dire, tutto di me è attratto da te, tutto quello che sono, tutta la mia storia, e tutta la mia storia e anche tutti i miei beni, perché se le cose non raggiungono il portafoglio non sono mai serie, no? Cioè, quando diventano serie, quando coinvolgono i tuoi beni. Allora è tutto quello che sono, tutte le mie relazioni, familiari, perché io poi ognuno di noi è in una storia di relazioni, no? Che si mette in gioco, perché tu è rapito dall'amore, no? E come sempre quel brano che quando ascoltiamo ci fa tanta paura, che ci piace ma ci fa paura, no? È lo Shema Israel. Vi ricordate, ogni tanto passa anche nella liturgia, dove dice: ascolta Israele, il Signore tuo Dio, il Signore uno solo, tu amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutte le tue forze, e lì forse puoi leggere anche tutti i beni. Allora, quando uno ascolta questa cosa dice: tutto, Signore? Tutto? 80%? Guarda, sono generoso, sono 80, 90, 95 la chiudiamo qui, dai. Cioè, nel senso, lasciami qualcosa per me, la reazione è dire tutto, no, lasciami, cioè, no, lasciami vivere, no, lasciami qualcosa. Allora, intanto l'amore, la mia amica dell'amore vuole tutto, no? Laddove la bellezza, no, nell'amore degli amanti, di potersi dire: ti appartengo, no, sono tuo. Tu sei mia, è la formula dell'alleanza, no? Tu sei il mio Dio, cioè tu sei il mio popolo, dice il Signore, e io sarò il tuo Dio. E poi vedete, l'amore vuole tutto, non perché, come dire, è uno che uno che vuole tutto nel senso negativo, cioè nel senso che tutto quello che avrà a che fare con l'amore vince la morte. Ciò che non entra, che non ha a che fare con l'amore, muore, perché l'amore è per sempre. Lo dirà anche Paolo, no? Quando dirà che l'amore rimane, che solo l'amore vince la morte. Allora l'amore vuole tutto non per sé, ma per l'altro, perché tutto quello che sarà coinvolto nell'amore supererà la morte. Allora mi hai rapito il cuore, no? Sorella, mia sposa, e poi è bello, mi hai rapito con un tuo solo sguardo, e questa esperienza che penso che, no, anche nell'innamoramento, lo sguardo dell'altro, no? Come con questi i nostri occhi che sono queste finestre sull'anima, sul cuore, no? Dove a volte uno viene rapito dentro lo sguardo dell'altro, no? E allora che un po' anche il salmista, ricordate, tante volte dice: Signore guardami, Signore volgi il tuo sguardo su di me. È proprio l'esperienza di essere guardati da degli occhi, da uno sguardo che dice il cuore: me l'hai rapito come una perla sola nella tua collana. Allora facciamo proprio un minuto, un attimo di un po' di silenzio per rileggere questi versetti.